Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Le forze che stanno annientando il pianeta sono create dagli uomini. Se l'umanità è la causa del problema, noi possiamo essere il fondamento della soluzione.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo, non ci credo. Ah, non ci credo, non ci credo.
Mamma, io non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Un affettuoso saluto da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che si occupa prevalentemente di temi ambientali. Andiamo in onda il mercoledì sera alle 20:20 in diretta e il sabato successivo alle 14:50 in replica registrata. Vi ricordo il numero di conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi alla radio. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Dal sito della radio, radiocooperativa.org, potete scaricare il bollettino o usare la vostra carta di credito utilizzando l'apposito pulsante sulla sinistra nella pagina, o ancora diventare soci della cooperativa mettendovi in contatto con la nostra amministrazione o via email o per telefono. Il sito contiene poi informazioni sulle trasmissioni, sulle frequenze migliori in base alla zona dove abitate e vi consente di ascoltare la radio in streaming e di recuperare le puntate già trasmesse per numerose trasmissioni. Siamo poi in Facebook con una nostra pagina ed un gruppo molto numeroso. E adesso possiamo cominciare la puntata di questa sera lasciando l'apertura, come sempre, al jazz.
Thank you.
E rientriamo in diretta dopo un mese di assenza con questo pezzo Pick Up Sticks di Dave Brubeck, un pianista statunitense che ci ha purtroppo lasciato lo scorso dicembre ed è stato uno dei grandi promotori del cool jazz negli anni 50. Oggi è mercoledì 4 settembre 2013 e quindi noi riprendiamo i nostri incontri dopo un mese di sospensione. Agosto è di solito un mese in cui sembra non succeda mai niente. Molti sono in vacanza e giustamente cercano di lasciare fuori dalla loro vita le preoccupazioni per non doversi tormentare anche di fronte alle onde del mare o alle verdi vallate delle montagne. Eppure questo agosto sono avvenute un sacco di cose. Ci sono trasmissioni qui in radio che si occupano di politica nel senso stretto del termine e che quindi avranno commentato a più riprese la storica sentenza contro l'ex premier Berlusconi e i fatti gravissimi avvenuti in Egitto. Pur essendo molto sensibile alle questioni generali della società, io ho altri settori di intervento in questa trasmissione. Mi occupo dell'ambiente, di come l'uomo in esso vive, di come lo tratta, di quale impatto la società che ha costruito ha avuto su di esso. Questa radio si è sempre espressa nelle varie trasmissioni per un cambiamento di questa assurda pretesa di costruire un futuro basato ancora una volta sul consumo di risorse che non sono né rinnovabili né abbondanti, perché con il ritmo imposto dagli stati più ricchi, segnatamente quelli occidentali, alcuni stati arabi produttori di petrolio, ci stiamo mangiando le risorse destinate all'anno in corso in poco più di 6 mesi. E dal momento che altre popolazioni reclamano i loro piatti sulla tavola, questa situazione non potrà che peggiorare. Nazioni ricche di cittadini come la Cina, l'India, il Brasile, il Sudafrica vogliono la loro parte, vogliono partecipare al banchetto che hanno visto apparecchiare dagli Stati Uniti, dall'Europa, dal Canada, dall'Australia e così via. E hanno bisogno di fonti primarie di energia, hanno bisogno di combustibili, hanno bisogno di frumento, hanno bisogno di mais. Ma la matematica è una brutta bestia, perché non può fare degli sconti? I numeri sono terribili e senza pietà. Se ci sono a disposizione 100 mele e noi siamo in 100 a volerle mangiare, beh, ne toccherà una a testa solo se le persone coinvolte hanno creanza, come si usa dire. Ma se 30 energumeni decidono di volerne 2 a testa, per gli altri 70 rimangono 40 mele. Se tra questi 70 ci saranno ancora 20 prepotenti che vorranno 2 mele, beh, alle 50 persone rimaste non resterà assolutamente nulla e non potranno mangiare. Ed è proprio così che le cose sono andate e stanno ancora andando, con tecniche diverse a seconda delle epoche, prima imponendo la propria protervia con la forza degli eserciti, delle armi, poi molto più sottilmente attraverso l'uso del denaro, dell'organizzazione, della crescita di tecnologie tenute al riparo di diritti d'autore, a loro volta tutelate da norme internazionali che loro stessi hanno costruito per se stessi. Il nostro mondo vive, a guardarlo nel suo insieme, in un enorme conflitto di interesse rispetto al quale si spendono quotidianamente montagne di parole, le quali partoriscono con grande, grande difficoltà solo qualche piccolo fatto concreto. Uno dice, è un problema politico, perché ne parli in una trasmissione sull'ambiente? Beh, perché l'organizzazione del nostro modo di produrre bene o merci che siano violenta ogni volta l'ambiente, ne distrugge gli ecosistemi, impoverisce i beni primari, le difese naturali, la biodiversità e, alla fine, perfino il sistema del clima. Assai prima che ci occupassimo del cosiddetto riscaldamento globale, l'uomo aveva fatto fuori metà delle foreste e aveva ridotto il numero delle specie in maniera preoccupante, aveva inquinato una quantità esagerata di fonti d'acqua e avvelenato l'aria rendendola non più respirabile e ricca invece di sostanze tossiche che provocano morte in lavoratori e cittadini succubi di tutto questo. Si possono fare una quantità davvero enorme di esempi, anche vicini al nostro paese, come quello dell'Ilva di Taranto o delle migliaia di morti causate dall'amianto, senza andare troppo lontano a pescare nell'ambizione, nell'ingordigia della valle del Vajont o nella pazzesca situazione indiana di Bhopal o nella inettitudine personale e organizzativa di Chernobyl. E potremmo davvero continuare parlando di alluvioni che costano vite e denaro, molte vite, e che spesso è davvero difficile ritenere
che si tratti di pura e semplice sfortuna. Non è dunque solo un problema politico. Oh, certo che lo è, perché le decisioni su come usare le risorse, su come organizzare la produzione, su come gestire le fasi dello sviluppo, sono alla fine decisioni politiche, anche se non è sempre molto chiaro quali siano i gruppi di potere che le prendono. E sono ovviamente anche questioni ambientali, perché la grande tetta da cui si succhia è sempre la stessa, la natura. L'aumento della popolazione mondiale e le esigenze sempre più pressanti hanno reso il nostro pianeta insufficiente a soddisfare quei bisogni e, meglio sottolinearlo, anche questi eccessi. Dal momento che è estremamente difficile rinunciare al livello di soddisfazione personale che abbiamo raggiunto, perché non si può avere risposta positiva chiedendo ai cittadini della parte ricca del mondo di rinunciare allo status quo, il divario tra il mondo ricco e povero è destinato a crescere sempre di più e alla fine ci saranno quei 50 disgraziati che rimarranno senza neanche una mela. E continuando nel parallelo ambiente-politica, se ci guardiamo intorno, anche a casa nostra, vediamo delle decisioni stonate in contrasto l'una con l'altra. Da un lato un migliaio di comuni che risparmiano energia varando progetti straordinari e dall'altro una pianificazione di autostrade, linee di treni superveloci, realizzazione di parcheggi e nuove città commerciali per vendere servizi e cemento e per fare soldi. Questo accade anche da noi, nella nostra regione, dove un quinto del territorio coltivabile è stato invaso dal cemento negli ultimi 20 anni. Il presidente di questa radio, di Radio Cooperativa, come certo sapete, è Albino Bizzotto, un personaggio particolare, molto attento alle tematiche sociali e ambientali. In questo mese d'agosto, dicevo all'inizio, sono successe tante cose, tra queste anche lo sciopero della fame di Albino, cominciato il giorno dopo Ferragosto. Il 17 io l'ho intervistato per Radio Cooperativa e voglio riproporre in questa trasmissione della nuova serie di Non ci credo questo documento. Dura una 20 minuti e vi raccomando di ascoltarlo perché è ricco di spunti interessanti che possono far riflettere. Facciamo così, prima ci ascoltiamo una canzone e poi l'intervista di Albino.
If you could see me now, the one who said that she'd rather roam, the one who said she'd rather be alone, if you could only see me now. If I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now. Dreaming
can almost feel your loving arms again.
Albino Bizzotto, il fondatore dell'Associazione Beati Costruttori di Pace e presidente di Radio Cooperativa, dal 16 agosto è in digiuno. Si tratta di un digiuno di protesta per sottolineare la gravità di un problema che sta a cuore a tutti noi, quello di un ambiente che viene regolarmente sfruttato e devastato. Portando la nostra solidarietà ad Albino, abbiamo voluto approfondire i motivi di questa protesta e i temi che stanno alla sua base. Ma cominciamo dall'inizio. Di cosa stiamo parlando, dunque?
Il problema centrale è che c'è un incendio che sta distruggendo il pianeta e facciamo finta che non ci sia, perché non si muove nessuno. Siccome appartiene a tutti il pianeta, nessuno ne prende atto. Abbiamo su 24 elementi necessari alla vita che la Terra ne ha 15 in grave degrado. Abbiamo un cambiamento climatico che ormai che ha bisogno di urgenti misure, e abbiamo una concezione della Terra che sia ancora quella che va sfruttata, e quindi noi dobbiamo fare tanta speculazione sulla Terra per fare soldi. Tutto il territorio in questo momento è sotto tiro della speculazione, sia privata che pubblica. E guaio è che anche la gente ha pensato che la terra più preziosa sia l'area fabbricabile. E invece dobbiamo cominciare a pensare che la terra è l'elemento che ha generato, è l'organismo che ha dato la possibilità di vita a tutti gli altri organismi e continua a farlo. Non siamo noi che abbiamo generato la terra, è la terra che ha generato noi. E siamo in una fase nella quale sembra che il problema non esista, e invece è gravissimo, è urgente anche, urgente, perché la Terra impiega già adesso un anno e mezzo per recuperare quello che le buttiamo dentro di un anno, il peso di un anno, e fra poco saranno due anni che verranno, occorreranno alla Terra per recuperare, rinnovare le energie. Per fare questo dobbiamo dare delle cambiamenti veloci, sia come testa nostra, quindi nel quotidiano che abbiamo anche noi altri, e sia come politica che viene fatta sul territorio. E su questo, nonostante tutte le buone intenzioni o anche tutti i proclami che vengono fatti, devo dire che la Regione Veneto è un colabrodo, perché i grandi progetti proprio il tipo di finanziamento che viene proposto è il project financing, cioè quello di andare sul capitale privato, anticipare col privato e stare dentro al pubblico, vuol dire far pagare per altri 30-40 anni i bambini che nascono un debito che non gli serviva, che non serve a nessuno, ma che serve soltanto a fare soldi, i soliti noti.
Capita spesso di ascoltare resoconti sulla situazione ambientale come se quello che avviene, e che hai ricordato appena adesso, fosse una disgrazia capitata per sbaglio e non invece la logica conseguenza di un modello economico, politico e sociale nel quale siamo immersi ogni giorno. Un modello basato su un consumo di risorse, siano esse il territorio oppure le materie prime, che il pianeta non è più in grado di sostenere. Dall'altra parte ci sono i cittadini che spesso hanno uno stile di vita che non è, come si suol dire oggi, sostenibile. L'azione dunque va fatta da un lato politicamente e dall'altro attraverso una partecipazione ampia e possibilmente organizzata della gente.
Sì, è principalmente un problema culturale, dentro al quale ci siamo tutti, singoli e politici. Però è vero, se io penso che il terreno è soltanto come dire, da una parte la grande miniera da cui io posso tirare fuori quello che posso, dall'altra parte la grande discarica dove butto tutto quello che io consumo senza responsabilità su quello che faccio, è chiaro che la situazione si deteriora e non riusciamo a venire fuori. Io sto pensando per esempio a tutti quelli che hanno fatto i fotovoltaici in mezzo ai campi. Lì il motivo era buono, serio, produrre energia rinnovabile, ma la modalità pessima, perché ha tolto la possibilità alla terra di essere terra coltivabile. Allora, penso anche che ci sia stato in questi anni un grande lavoro di comitati, che hanno prodotto competenze, prodotto attività, ha prodotto anche come dire, tentativi di andare attraverso il tribunale per far andare secondo la legalità, ma abbiamo trovato nei responsabili politici per tutti i tempi che avevano l'omertà, la impossibilità di accedere ai documenti in modo da avere la possibilità di avere progetti. Abbiamo progetti che riguardano la comunità e quindi progetti pubblici. Tu non puoi andare a visitare perché il privato ha diritto di privacy. Ma siamo alla follia pura. Ma su queste cose qua sono giocati grandi numeri però e anche grandi corruzioni. Allora, di fronte a questo, io penso prima di tutto intanto di valorizzare le attività dei comitati che sono un po' le sentinelle, le antenne che ci tengono al corrente della cosa, perché la maggioranza della gente non sa come stanno le cose esattamente. E perché non è possibile avere altro tipo di informazione se non quella ufficiale che tende sempre ad ammortizzare la cosa e a metterla a tacere, e non risponde poi. Addirittura di fronte alle delibere del TAR, il presidente della regione mette a tacere le delibere, tanto che il presidente del TAR interessato va in Corte Costituzionale. È il colmo. Perché mettono a tacitare il Consiglio di Stato, oppure addomesticano il Consiglio di Stato. Purtroppo è così, io devo dirlo, ho ormai esperienze col Dal Molin, con la Pedemontana e altre cose, ho parecchie esperienze dove... A me dispiace, la giustizia non è uguale per tutti, è un dato di fatto, e quando entrano dentro di peso certe situazioni, io mi sono sentito in imbarazzo con lo stesso Presidente della Repubblica quando ha detto, dopo la grande manifestazione a Vicenza, che la politica estera non si fa con la piazza, ma non aveva altro da tirare fuori quel benedetto. Cioè, voglio dire che anche se gli rendo atto di tante altre cose molto meritevoli e faticose che ha fatto, per cui non voglio dare... Però su alcune cose della partecipazione popolare si è in grave difficoltà. E quello che è peggio è che i comitati devono sostenere di quelle spese. Soltanto per arrivare alla Corte Costituzionale ci vogliono 30.000 euro solo per pagare i francobolli della burocrazia. Caricare chi lavora di questi oneri, e questo perché si vuole tacitare la partecipazione e fare in modo che abbia da passare anche le cose non legali, ripeto, non legali, e che vanno avanti imperterrite. Ecco, su questo io credo che anche questo digiuno vuole essere un appello anche su questa cosa della corruzione.
Forse al di là della buona volontà e del grande merito che va dato ad ogni azione a favore dell'ambiente e del territorio, quello che manca è una visione complessiva del problema ambiente. Anche i comitati sviluppano le loro azioni su un problema specifico, non sempre collegandolo alla questione primaria, che è quella generale di cui abbiamo parlato. Probabilmente questo toglie un po' di forza alle singole azioni. Il tuo sciopero della fame potrebbe forse essere un tassello che induca a riflettere sull'esigenza di fare rete e sviluppare una lotta a 360 gradi?
Ho molti dubbi su me stesso e anche sui comitati. Lo dico non contro, perché ho già tentato di stabilire di tentare un coordinamento leggero che non era entrare nell'attività dei comitati, ma tenere collegati i lavori e messi in rete i lavori di tutti, e una cosa faticosa, non è riuscita pienamente, vorrei dire che non è riuscita. Il digiuno lo faccio adesso proprio per non intralciare le attività dei comitati da settembre in poi, in modo da lanciare un messaggio generale a tutta la popolazione, perché anche i comitati hanno bisogno di partecipazione, e la partecipazione non è né facile né veloce, e per cui lo metto là come servizio, se può servire. Per quanto riguarda collegare i comitati, no, io non sarò io che collega i comitati. Ci sono due cose che non funzionano. La prima è che quando i problemi sono impellenti, i comitati vengono serviti da una serie di attività tali che non si può chiedere alle persone di dare di più. Io mi rendo conto di questo, lo so questo, quindi ho lavorato, sto lavorando nei comitati, per cui so che la gente che c'è dentro ne ha fin sopra i capelli, e ci sono anche molte volte molti bastoni fra le ruote, molte cose che non quadrano, e quindi obbligare gli altri a un coordinamento in più è difficile. C'è il rischio però che, fatto passato il momento emotivo, il comitato non abbia più il bacino di ascolto e di partecipazione che aveva prima, e c'è anche il rischio che quando tu hai più bisogno degli altri del coordinamento, proprio perché anche tu non hai partecipato, rimani solo e rimane l'effetto NIMBY. Il problema è grave finché è attorno a casa mia, quando è 2 chilometri più in là non è più problema, e questo credo sia la grande difficoltà che abbiamo anche noi altri. E poi diciamocele tutte, anche i difetti che abbiamo. Insomma, molte volte ci sono persone competenti, personalità che si giocano, però c'è del personalismo, per cui se c'è quello, quell'altro non viene facilmente, se c'è quell'altro è più difficile con quell'altro. È un dato, diciamocelo, perché se no facciamo finta di mettere tutti i pregi ai comitati. Abbiamo anche qualche buon difetto, ce l'abbiamo, però... La mia motivazione principale è l'urgenza della situazione, che collega i vari comitati, l'urgenza che i vari comitati poi nel territorio portano avanti, ma che è un'urgenza proprio del pianeta Terra in quanto tale. E allora, se noi riusciamo a mettere in moto un po' le sinergie e accelerare qualche processo. Io ho mandato tempo fa una lettera lunga a tutti i vicari forani della diocesi, perché nelle vicarie, oltre che fare le feste di parrocchia alle sagre, che venga fatto anche un dibattito serio, perché la terra, il pane e il vino dell'Eucaristia fa parte della terra. E mi pare che invece siano un po' staccati, siano un po' comprati anche quelli, chi li compra migliori, chi peggiori, ma che siano staccati proprio da rendere conto. C'era una frase che ho trovato molto bella che diceva: fare attentati alla creazione è fa offendere il creatore. Voglio dire, è una responsabilità anche come cristiani riguardo alla creazione. Riguarda la creazione che continua anche oggi con le decisioni che prendiamo e le azioni che facciamo. Possiamo lasciar correre così o c'è un territorio ferito che va sanato? Il Veneto deve essere ancora sfruttato o va curato? È vero che fare in modo che la terra abbia da dare i suoi prodotti, perché noi siamo quelli che abbiamo una impronta ecologica, 6, dovrebbe essere 1. E siamo più alti degli altri. Allora la domanda è: ma dobbiamo proprio andare sempre a comprare dagli altri per mantenere i 6, o possiamo fare qualcosa di nuovo?
C'è un camper qui nella sede dei Beati dove vivrai in questi giorni, e c'è un cartello in cui si fa riferimento alla situazione ambientale del Veneto. In realtà sappiamo che lo sfruttamento del territorio ha riflessi drammatici, soprattutto nel terzo mondo, dove popolazioni intere vengono fatte sloggiare per produrre biocombustibili o per scavare miniere. Organizzazioni importanti come l'ONU, il Parlamento Europeo, eccetera, spendono fiumi di inchiostro e organizzano incontri avvisando gli stati che siamo alla frutta e non si può continuare così. Tu parti dal Veneto, una regione ritenuta ricca e con meno problemi di quei paesi lontani. Perché?
Mi dai dei nomi difficili e anche delle realtà drammatiche da fare. Però vedi, partire dal Veneto e denunciare il fatto che si è dal 1990 ad oggi consumato il 21,5% del territorio coltivabile, dire che ogni giorno noi togliamo al territorio 38 ettari al giorno vuol dire dare un dato su cui nessuno sa niente e nessuno riflette. Io quando ho visto queste cifre, io per primo sono rimasto esterrefatto, ma non sarà mica vero, mi sono detto. E invece è proprio così, 38 ettari al giorno noi togliamo al terreno coltivabile. Allora, di fronte a questo dato, io penso che partire dai fatti che hai attorno, che poi puoi allargare e capire il problema che ti viene proposto anche dagli altri. Non lo so, ma tu hai visto come Kyoto, come tutti gli altri, come Copenaghen, come tutti gli altri momenti non hanno prodotto quello che volevamo, e questo è perché noi popolazione non siamo sufficientemente informati, non siamo sufficientemente introdotti e attivi nel partecipare. Io sono convinto che le novità, perché poi sul piano dei documenti, i documenti non sono mica male. Troviamo anche documenti buoni in giro, troviamo anche i documenti della regione che cominciano a capire qualcosa, a mettere qualcosa di nuovo, ma la pratica è su questa che dobbiamo misurarci, e su questo credo che abbiamo una debolezza piuttosto strutturale, perché per fare i furbi sul territorio ce ne sono tanti disponibili, bastano essere visti, farla franca. E questa è una concezione che è collegata al fatto dei guadagni e della possibilità di avere dei vantaggi, per cui la Campania è piena di camion, piena di rifiuti tossici, e li abbiamo mandati giù noi perché abbiamo trovato il modo di farcela, e chi l'ha fatto si è arricchito, ma non poco. Sulle rive del Piave ci sono ancora proprietari di camion che approfittano, abbiamo paura anche denunciarli. È così. Vuoi dirmi che nel Mose non sapevano qual era il sistema? Vuoi dirmi che non sapevano come si comportava la Minotillo e tutti gli altri e non sapevano che era tutto un giro in una torta dove tutti mangiavano? Non ho sentito nessun politico che protesta. Hai sentito? Sai dirmi di un politico che si è stracciato le vesti e ha detto questa cosa è scandalosa, è ora di fare... Non ho sentito nessuno. Hanno cambiato, hanno messo il questore di Treviso, Damiano, a fare da osservatore e controllore, e tutto è a posto come prima. Un cavolo è a posto, è tutto corrotto come prima. Adesso cominceranno a fare qualcosa di diverso, ma quello che c'è stato, hanno detto qualcosa, hanno fatto qualcosa. Non ho visto muoversi niente. Anzi, ho sentito una minaccia. Io non credo che con una pulitura di facciata, cambiando quello che deve controllare, prendendolo dall'ex questore di Treviso, Damiano, e dicendo che adesso la ditta va bene, la Mantovani va bene, io credo che ci sia un lavoro profondo da fare invece, perché è tutto il sistema che ha funzionato così e continua a funzionare così per quanto riguarda l'aggiudicare i progetti e tutte le altre cose. Allora io penso che sia importante anche fare un discorso politico che vada nel concreto, vada a toccare, perché abbiamo il project financing che mette i tentacoli su tutto il possibile, va dalle strade, faccio un elenco perché bisogna conoscere queste cose qua, va dagli ospedali, l'ospedale all'Angelo di Mestre, il centro protonico di Mestre, quello di Sant'Orso nell'Alto Vicentino, quello di Treviso per la ricostruzione che faranno, Padova che sarà un mega ospedale da zero, quello della Bassa Padovana, quello della Donna del Bambino e del Borgo Roma a Verona, tutti questi in project financing. stradali, il project financing. Autostrada Pedemontana Veneta è una voragine, un insulto. Nuova Valsugana, Nogara Mare, Pian di Vedoia Longarone, Meolo Jesolo, Valdastico Nord, Valdastico Sud, Tangenziani Verona Peschiera, Tangenziali Padova Vigonza e Gradi Padova, e poi Grande Raccordo Anulare di Padova, e poi Orte Mestre Tangenziale e poi la Tangenziale del Torricelle. Tutto questo in Project Financing. Abbiamo una roba che è senza limiti, senza confini. E poi abbiamo gasificatore Porto Tolle, Porto Marghera, sublagunare Venezia Tessera, sistema integrato Fusina Ambiente e poi nuovo porto offshore fuori della laguna di Venezia. Io credo che con la crisi che c'è, o partiamo dalle persone e affrontiamo come organizzare la società per trovare lavoro e che lavoro e come aiutare a fronteggiare le cose, o privilegiamo le strutture o privilegiamo le imprese e allora il lavoro sarà quello che verrà dato, perché le imprese che devono essere più avanzate tecnologicamente devono fare ancora più disoccupati. Allora, questa visione è una visione che non piace, è quella che non punta sulla crescita, perché stanno dicendo di quelle bugie che metà basterebbe, non ci sarà più crescita. La crisi non è strutturale, è entropica. E allora non si può crescere. O meglio, ci sono quelli che crescono, ma noi non possiamo più crescere. Perché il pianeta non ce la fa. E allora, non so, io sono abbastanza in difficoltà, però ho una grande fiducia sempre, cosa vuoi. Io credo che se anche uno perde, deve fare quello che è giusto. La mia è un'azione perdente sul piano politico, sul piano dei risultati. Lo so già in partenza, perché non ne ho avuto, ne ho fatti tanti decisioni nella vita, non ne ha funzionato uno per quello che volevo io. Ma io sono convinto, ma sono proprio convinto di questo, che se uno ritiene giusta una cosa la deve fare anche se sa che perde. E mai come in questo momento sono convinto della giustezza di questi obiettivi, mai. Che non è per me. Anzi, il digiuno mi dà addosso una grande debolezza. E io faccio conto di questa debolezza, perché le persone buone con uno debole gli danno una mano. E allora faccio conto di questa debolezza, perché insieme, tutti quanti capendo la cosa, ci si dia una mano e si esca insieme a fare qualcosa di diverso, perché altrimenti l'ho faccio volentieri, eccetera, ma ti rimane sempre il desiderio, proprio il desiderio, che tutte le persone più deboli a questo mondo abbiano da farcela. Che tutte le realtà più deboli a questo mondo abbiano da farcela, questo mi rimane fortissimo. E allora condividere e fare solidarietà con i più deboli, nello stesso tempo da debole chiedere solidarietà per uscire da problemi che riguardano tutti e fare in modo che i beni comuni, cioè quelli che sono per tutti e non per qualcuno soltanto, abbiano ancora da orientare e mettere in moto le energie della società e dell'umanità, perché altrimenti il futuro è segnato. Ma io credo che ci siano tante energie e tanta coscienza, e ci sia anche tanta buona volontà, che il futuro possa cambiare proprio perché ci mettiamo la responsabilità.
che al posto di partire fa soltanto prut. Avere un cugino che sogna una vacanza ma vicino a loro. Provare tristezza per quei poveri due che non si parla più. Capire che sono tutte balle, balle, però non ce la fai più. E l'importante è esagerare, l'importante è esagerare, sia nel bene che nel male, senza mai farsi capire. E l'importante è esagerare, far mai finta di sudare, e se hai mano sono mosche, prova a darci anche del tuo. E l'importante è esagerare, l'importante è esagerare, sia nel bene che nel male, senza mai farsi capire. E l'importante è esagerare, far mai finta di crepare, e se hai mano sono mosche, prova a darci anche del tuo. Un posto giù nel pieno come pieno il metro, lasciarlo di colpo a una ragazza, dice sono incinta, si figuri un po', le chiedi curioso ma con educazione, se un po' che lo aspetta sentirsi e rispondere come a una scema e solo solo da mezz'ora. Esagerare, sia nel bene che nel male, senza mai farsi capire. È l'importante esagerare, far mai finta di sudare, e se hai in mano solo mosche, prova a darci anche del tuo. È l'importante esagerare, l'importante esagerare, far mai finta di crepare, non ti dico sempre sì. È l'importante esagerare, far mai finta di sudare, e se hai in mano solo mosche, prova a darci anche del tuo.
L'importante è esagerare con Enzo Iannacci. Abbiamo ascoltato questa intervista a Don Albino. Io mi scuso per la qualità dell'audio, ma credo che il senso, il significato degli interventi di Albino siano veramente da ascoltare e riascoltare più e più volte, perché sono estremamente importanti. E adesso veniamo alla nostra puntata di Non ci credo. Probabilmente sarete stanchi di sentirmene parlare, ma tocca anche quest'anno una rinfrescatina al concetto di Overshoot Day. Il termine inglese overshoot significa oltrepassare. Le parole, è ovvio, non sono buone o cattive, dipende da come le metti dentro le frasi e spesso quale significato attribuisci loro. Oltrepassare in questo caso non ha proprio niente di positivo ed è un termine decisamente infausto per l'intero pianeta. Dunque, Overshoot Day è il giorno in cui abbiamo oltrepassato qualcosa. Che cosa di preciso? Lasciate che facciamo un po' di fantascienza e vi racconti una storia. Si svolge alla vigilia dell'anno 2013, quello che stiamo vivendo. Immaginate di essere responsabili di una famiglia numerosa e di avere un approccio abbastanza strano con quello che vi serve per sopravvivere. Sto parlando non solo di cibo e di acqua, ma anche di energia, di combustibili, elettricità, strumenti, risorse materiali come la carta e ogni altra cosa vi possa venire in mente che serva alle vostre attività quotidiane. fate tutti i vostri conti, quanti siete, quanto serve per avere una vita decorosa, passate nei negozi e mettete la spesa nella stanza contrassegnata con un cartello con su scritto 2013. Sono anni difficili ed è meglio essere prudenti. Rifate tutti i calcoli. I bambini crescono, avranno bisogno di un po' di merce in più. La cugina Letizia è incinta, ci sarà una nuova bocca da sfamare. Di nuovo una grande spesa e mettete tutto il necessario in un'altra stanza contrassegnata da un altro cartello con sopra scritto 2014. Sono le dispense per i due anni che arrivano. La regola ferrea è quella che non si può aprire la dispensa del 2014 prima di aver finito quella del 2013 e non la si può aprire prima del 1 gennaio del 2014. Ora, sembra tutto molto semplice. Gli oggetti che sono racchiusi nelle dispense rappresentano il consumo possibile, quello che il sistema ci offre. Non possiamo avere di più e quindi non possiamo consumare di più. Accade tuttavia una cosa molto strana. Poco dopo la metà dell'anno, precisamente il 20 di agosto, quando sono trascorsi 232 giorni e ne mancano ancora 133, la dispensa è completamente e inesorabilmente vuota. Tutto quello che vi era accumulato è finito in meno di due terzi del tempo previsto. Ne manca ancora quasi il 40% e non abbiamo più niente per sopravvivere. Non ci resta dunque che attaccare la riserva per l'anno successivo, contravvenendo alle regole che avevamo imposto. Ma se le cose andranno allo stesso modo, avremo un problema ancora più serio nel 2014, perché finiremo le riserve prima del centesimo giorno dell'anno, cioè prima di arrivare a metà aprile. Un disastro. Non siamo capaci di adeguarci a quello che abbiamo. Il nostro modo di vivere è, come si dice, insostenibile. Quello che è successo il 20 agosto è che abbiamo oltrepassato la soglia della sostenibilità. Le cose vanno più o meno così anche per quanto riguarda la Terra, la quale è in grado di sostenere il peso delle nostre società con una certa quantità di risorse, che sono proprio le stesse della famiglia di prima: cibo, energia, industria, terreni coltivabili e così via. Ormai questa informazione non fa più notizia, sepolta com'è nel periodo d'oro del calciomercato, che ha deviato gli interessi di molti italiani sul destino di Bale o di Eto'o. Ma questa trasmissione se n'è occupata ogni anno a memoria di uno stile di vita spendaccione e di una organizzazione sociale quantomeno birichina che induce al consumismo più sfrenato anche i santi in paradiso. Insomma, il 20 agosto scorso la famiglia razza umana si è mangiata tutta la dispensa del 2013 e ha cominciato da allora ad intaccare quella del 2014. Certo, non tutti hanno avuto la stessa fetta di torta. Ci sono stati che consumano di più semplicemente perché la loro popolazione è enorme, come la Cina o l'India. Altri che invece consumano di più perché sono straordinariamente golosi e non si pongono il problema di cosa succede agli altri se loro si mangiano tutto il pollo o tutte le mele di cui parlavo prima. Sono gli stati occidentali e quelli ricchi, gli Stati Uniti in primis, ma anche il Canada, l'Australia, l'Unione Europea, i paesi arabi. Ed è abbastanza chiaro che se questi si sono mangiati tutto il pollo, ci sarà qualcuno che del pollo ha sentito solo l'odore. Così i paesi poveri dell'Africa, dell'Asia, del Sud America, anche se si presentano a tavola, restano poi con un palmo di naso. Ecco, questo è un tema economico e sono proprio le scelte economiche ad aver azzannato la natura, ad averla strizzata, riducendola come il torsolo di una mela mangiata. I potenti, i ricchi e molti politici si riempiono la bocca con parole di cui non hanno alcuna percezione: ambientalismo, tutela degli ecosistemi, sostenibilità. Magari qualcuno ci crede anche e partecipa alla festa organizzata per le scuole elementari, durante la quale un albero viene piantato vicino ad un bosco. Poi tornano nei loro uffici e per costruire una superstrada, una tangenziale o per favorire un settore commerciale ne tagliano 400 di alberi, di quelli che hanno sopportato per molte decine di anni le angherie di questo virus infettante che è l'Homo sapiens. Oppure decidono che per salvare l'economia occorre aumentare le trivellazioni di gas nel nostro mare, o costruire centrali nucleari, o investire nel gas di scisto, o finanziare le fonti fossili con i soldi dei cittadini che finiscono nelle tasche di petrolieri che certo non hanno problemi a mettere insieme una cena ogni sera. Scelte economiche e a volte politiche, ma è curioso come non siano quasi mai dettate dal desiderio di soddisfare le esigenze dei cittadini quelle di stare meglio in mezzo all'ambiente che ci ospita, di vivere una vita senza il timore di prendersi un cancro perché l'inceneritore o la zona industriale sono troppo vicini, o perché i rifiuti sono mal gestiti, o perché il sindaco è un emerito imbecille che non capisce nulla di questi problemi e ha solo il compito di produrre profitti per le società con partecipazione azionaria della sua amministrazione. O ancora perché un assessore ha la continua fregola di trasformare i parchi in capannoni e le zone verdi in grandi teatri e palazzi per convegni e a mire espansionistiche per la città, che vede come l'occasione per lasciare un segno del suo passaggio. Tutto questo non ha forse qualche cosa a che fare con l'ambiente? E allora, quando parliamo di risorse da usare in modo sconsiderato, quando parliamo di Overshoot Day, non dobbiamo forse porci il problema di quelle risorse che non sono solo i polli messi in dispensa dal nostro amico di prima, ma sono petrolio, gas, carbone, uranio, rame, zinco, silicio, cadmio e poi acqua, frumento, mais e ossigeno, aria. Non dobbiamo forse chiederci se quelle risorse sottratte alla terra non torneranno mai più ad essa, visto che il sistema di produzione e di distribuzione delle merci è aperto e lineare, senza la possibilità di riutilizzarle? Ecco perché il fatto che un americano medio consumi il doppio di un italiano, questi il triplo di un indiano e questi 20 volte un afghano è un problema che ci riguarda tutti, dovunque sia la nostra residenza.
I could tell that it was over when her lips met mine. It was an emptiness in her voice, hesitation when she smiled. She didn't have to say a word, it was just so plain to see. Found what she'd been looking for, and I knew it wasn't me. I saw goodbye in her eyes. Don't think I can change it. There's nowhere to disguise. We will never make. Sometimes I feel like a clown, can't wash off his makeup. The life she wanted, it was gone. Prince Charming, I was. But I would trade a thousand Babylons to be in her arms tomorrow. Like the tide, her love is coming on, and it's time for me to go. I saw goodbye in her eyes. I don't think I can change it. There's no way to disguise. Just a waste of time. One thing that I know for sure, I saw goodbye in her eyes. I saw goodbye in her eyes. Thank you.
can't change.
Now you see right through me.
There's no way to disguise. We will never make it. I saw goodbye in your eyes. I know that I can't change.
Goodbye in Her Eyes, Zac Brown Band, questo pezzo folk molto, molto bello. Dunque, un newyorkese consuma in media come 100 afghani. Sono cifre che spaventano se abbiamo la pazienza di considerare le questioni ambientali non come problemi locali o singoli legati alla fabbrica sotto casa, ai PM10 del nostro traffico, alla puzza che esce dagli allevamenti di tacchini, ma generali coinvolgenti il futuro della società mondiale. La frase che sentiamo spesso è: preoccupiamoci dei nostri problemi prima di tutto. Bene, lasciate che vi sveli un segreto: i problemi del Sud America, dell'Asia, dell'Africa sono problemi nostri. Lo sono e come. C'è un ultimo punto da chiarire in premessa. L'uomo ha uno strano concetto di cosa sta succedendo. Se leggete i giornali o ascoltate i grandi comunicatori con un po' di attenzione, vi accorgerete che essi usano frasi a volte assurde. Per esempio, dobbiamo fare qualcosa per salvare l'ambiente. Se continueremo così, la natura non potrà sopravvivere. E avanti di questo passo. Le cose non stanno affatto così. La Terra, questa signora di 4 miliardi e mezzo di anni di età, è riuscita a costruire tutto quello che vediamo partendo dal nulla o quasi. Ha impiegato 1,5 miliardi di anni a sviluppare le prime forme in grado di usare la luce del sole come energia per produrre ossigeno. E così tutta la catena di eventi, la trasformazione dell'atmosfera, la produzione di ozono e via dicendo, ha reso possibile la nascita dei respiratori. Noi, l'Homo sapiens, siamo arrivati all'ultimo istante di questa storia, appena 200.000 anni fa, ma è stato negli ultimi 250 anni che abbiamo combinato il disastro che ci sta davanti. Pensate, 250 anni a fronte di 4 miliardi e mezzo. Se l'età della Terra fosse un anno, l'era industriale non arriverebbe a 2 secondi. E voi davvero pensate che la natura non sarà in grado, nonostante questo piccolo microbo fastidioso che la popola, di riprendersi e mettere tutto a posto una volta liberatasi della fastidiosa presenza umana? Avrà altri 4 miliardi a disposizione, potrà creare nuove specie a milioni, inventare nuove forme di approvvigionamento del cibo, sperando di non incontrare più un animale così disastroso come l'uomo. Migliaia di specie sono scomparse, si sono estinte, ma mai per colpa loro, spesso per colpa nostra. Perché non dovrebbe accadere anche a noi che stiamo facendo di tutto per facilitare questa soluzione? Ecco allora che le frasi di cui ho detto sopra dovrebbero essere diverse. Se continueremo così, l'uomo non potrà sopravvivere. Questa è la versione corretta, che forse permette agli ignari ascoltatori di pensarci su con un'attenzione un pochino maggiore. Voglio fare un esempio dei legami che sto cercando di proporvi. L'Homo sapiens ha riempito gli oceani di plastica dagli anni 50 ad oggi. Nei mari ci sono correnti che confluiscono in un certo punto e così tutta quella plastica, che non è, come sappiamo bene, biodegradabile e quindi rimane tal quale per secoli, ha costituito una specie di isola galleggiante nel Pacifico. La chiamano Pacific Trash Vortex, il vortice di spazzatura nel Pacifico. È un'area grande, molto grande. Le ultime stime parlano di un'estensione come 2 volte gli Stati Uniti, circa 65 volte l'Italia. Se ancora qualcuno dice chi se ne frega, l'Oceano Pacifico è così lontano, vale la pena di osservare che il problema non è quello che fa un po' schifo farci il bagno in quelle zone e tutto sommato possiamo anche pensare che a molti non interessi la fine terribile che fanno ogni anno 1 milione di uccelli e 100.000 tra tartarughe e mammiferi marini strozzati dalla spazzatura dell'Homo sapiens. Ma io credo che anche i più scettici, i più cinici, capiscano che questa enorme quantità di materiale che è estranea al sistema finirà per incidere sulla vita marina, sia vegetale che soprattutto animale, e che questo peserà direttamente sulla nostra vita perché cambierà le condizioni degli oceani e questo significherà ridurre la riserva di cibo proveniente dal mare. Può inoltre modificare la produzione di fitoplancton. Questi minuscoli organismi non solo danno da mangiare ai pesci e al resto della catena alimentare, ma grazie alla fotosintesi assorbono anidride carbonica dall'atmosfera. In anni normali il loro contributo alla ripulitura dell'aria inquinata è equivalente più o meno a quello delle foreste sulla terraferma. E il peggio è che questo inquinamento può arrivare a modificare le correnti marine, che sono quelle che determinano le condizioni climatiche in vastissime parti del pianeta, incidendo spesso in maniera determinante, pensate per esempio ai monsoni o alla corrente del Golfo, sulle colture, sulle coltivazioni e quindi sulla produzione di cibo. Allora la domanda che ci frega deve assolutamente cambiare e deve diventare una più sobria e consapevole: che cosa possiamo fare? Ogni anno vengono prodotti nel mondo 200 milioni di tonnellate di plastica. Si calcola che il 10% finisca in mare e di lì, nel giro di qualche anno, nel vortice dei rifiuti. Secondo le Nazioni Unite, in ogni chilometro quadrato di mare interessato dal vortice nuotano 20.000 pezzi di plastica, per lo più piccoli come una monetina. Accanto a questi rifiuti ci sono poi le attrezzature da pesca, per esempio le reti, che sono state abbandonate o perse dalle imbarcazioni. Milioni di tonnellate di plastica nel mare. Già, cosa possiamo fare? Cominciamo ad usare meno plastica, per esempio, evitando di acquistare l'acqua in bottiglia o diventando un pochino più virtuosi e andando a fare la spesa con la propria sporta. Cominciamo a distinguere le plastiche biodegradabili vere, ad esempio il Mater B, da quelle che lo sono solo a parole, come quelle che usano additivanti e non sono, sottolineo, non sono, compostabili. Un recente articolo del Sole 24 Ore metteva in luce che da noi, cioè in Italia, metà della plastica differenziata finisce negli inceneritori, insieme a tutta quella non differenziata, con il risultato di buttare via quantità di petrolio e riempire l'aria di schifezze. E di sicuro l'Italia non è il paese peggiore da questo punto di vista. Diamo una mano ai nostri amministratori, ricordando loro che sono al nostro servizio e che non possono fare quello che pare loro solo per far guadagnare qualche soldo in più alle municipalizzate attraverso l'incenerimento. Questo possiamo fare. Possiamo informarci e partecipare in tutti i modi possibili, sulle barricate, nelle manifestazioni, inviando lettere ed email, insomma facendoci sentire in qualsiasi modo si voglia e si possa. Chi se ne sta seduto in poltrona aspettando solo di sapere in quale squadra finirà questo o quel calciatore è responsabile tanto quanto i potenti, i ricchi, i sindaci e gli assessori. Questo è un esempio di cose che solo apparentemente succedono lontano, ma che ci interessano e come, perché incidono sul clima, sui costi delle fonti primarie di energia, sulla qualità dell'aria, insomma sulla nostra vita. Ci sono mille altri esempi che si potrebbero fare, dalla deforestazione alla cementificazione, dalla scarsa tutela dei corsi d'acqua al sistema di estrazione di materie prime, dalla sostituzione di foreste pluviali con più redditizie piantagioni di palme da olio alle truffe legate alle false energie rinnovabili e così via. Forse penserete che ho dimenticato da dove sono partito. No, non è così, non vi preoccupate. Questo discorso ha molto a che fare con l'Overshoot Day del 20 di agosto. Ma era importante fissare il punto. Quando ragioniamo di ambiente non possiamo mai farlo per settori e dobbiamo cercare di collegare i fatti ai fatti, le cause alle conseguenze. Questo atteggiamento di disprezzo verso l'ambiente è lo stesso che porta ad esaltare come la sola via da percorrere quella della crescita e dei consumi, perché occorre vendere materie prime, vendere trasformazioni industriali, vendere commercializzazione, marketing, pubblicità in nome del dio profitto. Ora, se fate due semplici calcoli, scoprirete che i giorni del 2013 prima dell'Overshoot Day sono il 64% del 2013. Ne manca ancora un 36%. In altre parole, quest'anno serve un pianeta e mezzo per soddisfare le esigenze della razza umana. Proviamo a spingerci anche un po' oltre. La popolazione cresce in modo assurdo, ha superato i 7 miliardi e le previsioni ci dicono che entro pochi decenni arriveremo probabilmente a 10 miliardi di abitanti. Non manca moltissimo che di terre ne serviranno 2 o 2,5. Il piccolo problema è che semplicemente non ci sono, ne abbiamo una sola e non sta neanche troppo bene. Potete guardare la questione da varie angolazioni. La prima è quella che oggi perseguono i potenti della terra, quelli veri, non quelli che siedono nei parlamenti, e cioè di perpetuare, di mantenere lo status quo, adottando misure che solo apparentemente sono soluzioni, come il ricorso all'energia nucleare o al gas di scisto, che non faranno che violentare ancora di più la nostra casa comune, il nostro pianeta. Anche l'avvento della green economy, che lo dico da sempre, è solo una delle strade da seguire per venire fuori da questa assurda situazione in cui ci siamo cacciati, non sarà sufficiente se non si provvederà a rimuovere le cause vere del disastro. Cause che sono l'avidità, l'ingordigia, la sopraffazione, il colonialismo vecchio e nuovo, racchiuso nel termine land grabbing, da una parte, e l'accettazione passiva, l'inconsapevolezza, la disinformazione, l'ignoranza, dall'altra. Un secondo punto di vista è di quelli che hanno poco da consumare, i poveri del mondo, quelli che al banchetto possono solo assistere e che continueranno ad avere nel piatto una fetta misera, una percentuale minima delle risorse disponibili. E la domanda che possiamo porci allora è la seguente: quando saranno arrivati alla disperazione più nera, dove pensate che vadano a cercare le risorse per sopravvivere? Qualcuno ha scritto che oggi le risorse della Terra, con gli standard attuali, bastano per metà della popolazione mondiale. Ci sono solo due possibilità: o si riducono drasticamente i consumi, o si riduce drasticamente il numero dei consumatori. La prima soluzione riguarderebbe evidentemente i grandi consumatori, gli stati ricchi e grassi o presunti tali. La seconda, alla seconda non voglio nemmeno pensare.
They want me wonderful, yeah. A worry, hurry, no flow to me, yeah. Don't I hear it, yeah. I whisper I love you, I whisper I love you. Certi capirono, jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz, non si capisce il motivo. Nel jazz, e non si capisce il motivo, nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche, sotto la luna del jazz,
E questo era Paolo Conte con Sotto le stelle del jazz. Cambiamo discorso, cambiamo argomento. Forse molti di voi sanno che esistono dei programmi, che si chiamano aggregatori, che automaticamente scaricano dai siti che uno desidera, per esempio dai quotidiani, dai giornali, ma anche da radio cooperative, scaricano le novità che vengono pubblicate. Allora, chi usa questi programmi avrà ricevuto nelle settimane scorse quella sul consumo di acqua nel pianeta. La mancanza di acqua potabile, quella non inquinata, è una delle piaghe più preoccupanti e lo diventerà sempre di più per gli stessi motivi che ho già detto questa sera, cioè l'aumento di popolazione ed il mantenimento di un modello di sviluppo che certo non potrà aumentare le fonti disponibili. Abbiamo parlato spesso di questo argomento in trasmissione, ma alcune considerazioni su questa notizia vorrei proprio farle. Intanto la fonte, si tratta di uno studio del Barilla Center for Food and Nutrition, il centro per cibo e nutrizione della Barilla. Ora, potrà sembrare strano che una multinazionale dell'alimentazione si preoccupi di istituire un simile centro di studi, ma le cose stanno proprio così. Questo centro è attivo dal 2009, ha un sito molto ricco, nel quale, devo dire, non ho trovato pubblicità dei prodotti della Barilla, anche se non è che l'ho visto completamente. Ci sono pubblicazioni molto interessanti sugli sprechi, sugli stili di vita, sull'impatto ambientale dei cibi e moltissime altre occasioni per imparare qualcosa. Il centro organizza poi convegni, devo dire, con la presenza di tecnici, politici, personaggi del mondo universitario, no? Si chiama barillacfn.com, se qualcuno vuole può andarlo a visitare. Parlando con Gianni Tamino, che sa un sacco di cose, ho capito che il progetto era partito con le intenzioni migliori, ma che poi si è un po' perso a causa della morte del suo fondatore. Del resto, non possiamo mai dimenticare i tentativi di greenwashing, di cui tanto spesso abbiamo parlato, e il fatto, per fare un esempio, che 6 milioni di vegetariani nel nostro paese diventano un target di mercato interessante economicamente anche per le multinazionali del cibo. Ma torniamo all'acqua. Intanto, questa è la settimana in cui tradizionalmente a Stoccolma, in Svezia, si tiene la Settimana Mondiale dell'Acqua. Nelle prossime puntate potremo dare conto dei risultati che sono emersi, ma ho paura che non saranno molto diversi da quelli di 12 mesi fa, e se saranno diversi, forse lo saranno in peggio. Esiste una disciplina scolastica che si chiama ecologia domestica, che viene proposta ai bambini più piccoli perché imparino alcune regole fondamentali per essere un pochino più virtuosi dei loro genitori. E così si raccomanda loro di non tenere aperto il rubinetto finché ci si lava i denti, di preferire la doccia al bagno e così via. Tutte regole che vanno benissimo e soprattutto instaurano nei ragazzini l'idea che l'acqua è un bene talmente prezioso da non poter essere sprecato neanche in un paese che problemi di approvvigionamento sembra non averne. Tutto bene dunque? Cerchiamo di capire un po' meglio come vanno le cose. Potete fare una prova e vedere quanta acqua esce dal lavandino finché vi lavate i denti. Ci sono dentifrici che mettono tra la loro pubblicità anche questa e parlano di 10 litri di acqua risparmiata tenendo chiuso il rubimento. Probabilmente sono un pochino di più, sono 20 o 25. Ora, se 60 milioni di persone riuscissero a comportarsi bene, avremo un risparmio notevole di acqua da far circolare e anche di energia che serve per metterla in movimento lungo le tubature. Il problema però non è questo. In fondo, quell'acqua finirà in qualche falda da dove potremo sempre ripescarla e rimetterla in circolazione. Il problema è il calcolo puntuale ed istantaneo. Nel momento in cui io butto via quell'acqua, la tolgo alla disponibilità di altri usi, ad esempio quello di irrigare un terreno coltivato o di essere usata per qualche pratica medica e così via. Se allarghiamo il discorso a livello mondiale, sprecare acqua è anche moralmente deprecabile. Trovate un po' dappertutto i dati sugli assetati. Si contano a molti milioni i morti di sete ogni anno sul pianeta e larga parte di questi sono bambini. Almeno 2 miliardi di individui soffrono per carenza di acqua o a causa del suo inquinamento. E sarà sempre peggio come previsto da ogni fonte, anche da quelle militari e dai servizi segreti statunitensi, perché le guerre dei prossimi decenni non saranno più per conquistare minerali o combustibili, ma per conquistare l'acqua. Io ve ne ho parlato in luglio, quando abbiamo esaminato assieme il documento che la CIA fornisce ad ogni nuovo presidente degli Stati Uniti nel momento del suo insediamento. È un documento molto duro, con prospettive che fanno paura. Chi si fosse perso quella puntata la trova nell'archivio del sito della radio, e quella del 10 di luglio. L'acqua, dunque, elemento prezioso, anzi essenziale. E ricordiamolo, di acqua utilizzabile sulla Terra ce n'è pochissima, meno dell'1% del totale, o perché è salata, o perché è ghiacciata, o perché è inquinata. Com'è che viene usata? Quella che risparmiamo lavandoci i denti, lavandoceli secondo le regole, è una goccia piccolissima nel mare dello spreco. Secondo tutte le fonti, compresa quella della Barilla, l'utilizzo maggiore si ha nel produrre cibo e biocombustibili. E tra i cibi, quello che più di ogni altro è responsabile di questo consumo è la carne. Il bambino che ha risparmiato 20 litri d'acqua lavandosi i denti, quando si siede a tavola e mangia la bistecca che la mamma mette nel piatto, divora circa 5.000 litri di acqua, tanti quanti ne risparmia con 250 lavaggi dei denti. È molto probabile che riparleremo di questo aspetto una prossima volta, quando esamineremo i risultati della Settimana Mondiale dell'Acqua di Stoccolma. Tuttavia, anche questo discorso rientra in quello fatto prima sull'Overshoot Day, perché ancora una volta i consumi non sono affatto gli stessi nei vari paesi del mondo. Non sto a ripetermi, perché i grandi consumatori d'acqua sono quelli con una maggiore impronta ecologica. Certo, l'alimentazione in questo caso diventa una linea di demarcazione, perché è chiaro che non è affatto lo stesso che cosa uno mangia. C'è un'immagine molto significativa che potete trovare in rete, si chiama piramide rovesciata o piramide doppia, mostra quali elementi incidono maggiormente sull'ambiente, compreso quindi il consumo di acqua. Alla base frutta e verdura, poi i cereali, le patate e i legumi, un po' più su l'olio, il latte, lo yogurt. Si sale ancora e incontriamo i formaggi, le uova, i pesci, un altro gradino per incontrare la carne bianca, i dolci ed infine, proprio in cima alla piramide, la carne rossa, la carne bovina. Le cifre si possono calcolare con una certa precisione e si va dai 325 litri di acqua necessari a produrre un chilogrammo di verdure, ai 1300 per il pane, ai 5000 per l'olio, ai 15500 per la carne rossa. E non è perché le mucche bevono un sacco. Nel conto è compresa l'intera filiera, dalla produzione di cereali per farne mangimi, fino alla macellazione. Ora, non è certo compito mio discutere di alimentazione, non è il mio campo, quindi me ne guardo bene. E non voglio nemmeno entrare nella questione vegetariano sì, vegetariano no. Personalmente non lo sono, cerco solo di limitare il mio consumo di carne, sostituendola con prodotti meno invasivi come i legumi. Ma immaginando di rappresentare i mangiatori abituali di carne e seguendo un ragionamento fatto per strada senza troppi supporti scientifici, mi chiedo se esista una quantità di carne standard che sia sufficiente come apporto proteico per ogni individuo. L'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, si chiama INRAN, propone nei suoi documenti una quota di carne annua che non superi i 25-30 kg. Ora, secondo i dati forniti nel marzo di quest'anno dalla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, nel mondo si sono consumati nel 2012 quasi 300 milioni di tonnellate di carne, 42 kg a testa all'anno. Ma, come sempre, questi dati medi non vogliono dire niente, proprio come nel caso dell'impronta ecologica di cui vi ho parlato stasera. In effetti gli statunitensi sono campioni del mondo di consumo anche in questo campo, per non dire della qualità delle carni offerte nei fast food, come testimoniano numerose ricerche eseguite anche nella loro patria. Loro consumano 120 kg all'anno a testa. Noi e i francesi siamo attorno ai 90 kg, con un piccolo caso in questi ultimi anni dovuto alla crisi economica. La Cina si ferma a 50, mentre l'India, forse anche per motivi di tipo religioso, addirittura 4,5 kg a testa ogni anno. I paesi in via di sviluppo, in ogni caso, portano sulle loro tavole una media di 32 kg di carne all'anno per ogni individuo. È 4 volte meno degli Stati Uniti, è 3 volte meno che da noi, ma è ancora più del necessario. E questo nostro modello di consumo del cibo si traduce ovviamente in una maggiore invasività sull'ambiente ed una maggiore responsabilità per la situazione in cui versa. E la domanda allora diventa: se per stare bene servono al massimo 30 kg di carne, perché noi ne mangiamo 90? E sulle note di John Mayall che canta If I Don't Get Home, se io non vado a casa, chiudiamo la puntata di Non ci credo di questa sera. Vi ricordo che questa puntata andrà in onda ancora sabato pomeriggio in replica e sarà disponibile nel podcast della radio tra un paio di giorni. Rimanete in ascolto per ascoltare con grande attenzione le musiche di Megaphone che torna in diretta questa sera, anche loro. Io vi ringrazio della compagnia che mi avete regalato, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Da Mario il solito affettuoso saluto a tutti voi.